io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
Radio Revolution, ne ho viste cose, il programma del giovedì che esce puntualmente di giovedì.
E infatti siamo qua anche oggi con il sole, con il maltempo, noi ci siamo sempre.
Siamo sempre qua. Anche oggi parleremo insieme a voi delle cose che vi faranno strabuzzare gli occhi e che naturalmente voi potrete spendere nei vostri aperitivi del weekend.
Infatti servono più che altro come pillole per far bella figura.
Delle piccole conversazioni acculturate così.
Sì, quando voi non sapete magari cosa dire per risultare brillanti. Se voi ci ascoltate, assicuriamo che le nostre notizie, voi ovviamente fate le vostre, cioè non abbiamo diritto, come si chiama, la privacy lì,
al diritto d'autore.
Diritto d'autore, noi non ve lo chiediamo, potete dirle e sembrare così brillanti.
E di cosa tratteremo oggi? Tratteremo in prima battuta degli Oscar, perché in questa settimana non si può parlare di Oscar. Poi tratteremo di un nuovo reality che non è il Grande Fratello, perché noi siamo un po' più alternativi, e parleremo di altre piccole notizuole che sicuramente vi interesseranno e vi faranno fare bella figura. E alla fine di tutto però avremo la chicca, Bea.
Abbiamo un'intervista.
Un'intervista a qualcuno che veramente ci ha fatto dire: dopo questa ho visto veramente tutto. Ma non anticipiamo.
Non anticipiamo niente, un fine alla sorpresa.
Sicuramente quello che però dobbiamo fare, purtroppo Bea, perché denota una nostra debolezza, è imparare l'inglese. Perché la scorsa puntata, insomma, abbiamo fatto qualche strafalcione linguistico.
Già l'italiano
ci manca.
Ci manca.
Allora io cosa ho detto? Prendiamo una signora madrelingua, una 65enne un po' attempata, che viene qua a insegnarci due o tre parole di inglese. Iniziamo con una lezione, ecco. Una lezione 1, diciamo.
Let's try it down. I would like to buy a hamburger.
I would like to buy an hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
Hamburger.
I would like to buy a 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 hamburger.
Maybe I should stop.
No, mi sa che non è andata proprio come...
Non ho capito bene l'ultima frase, ma non era... Siete bravi, secondo
no,
me.
No, era più che altro una, è meglio che vada a casa.
Vabbè, ciao.
Però vabbè, dai, l'importante è averci provato, anche perché la prima canzone di oggi mi mette subito alla prova. Infatti su Radio Revolution ho visto cose, Tiny Tempac feat. John Martin con Children of the Sun.
That's all you need to know. Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I'll follow. Oh, we are the children of the sun. That's all you need to know.
Bitch, I'm a moonwalker like Michael. Skywalker over my rivals. Both hands in that Bible, bitch, I'm next in line for that title. When nigga had nothing to do, I was idle. But was in the studio with Tiger. No, but climbing high, we ain't on the Kilimanjaro. And that mannequin, they don't really know what's happening. Now we got our clothes on a mannequin. We don't want no comparison. Not overdose and extravagance. We went for gold and got platinum. I told my bro to get an ambulance, cause I caught a gold and went spazzing them. Yeah. How can home be where the heart is when your shadow even fucking leaves you when you are in darkness? Still get stopped by Sergeant Pepper looking for that Ziggy Stardust. After a lifetime of regret, I'm just looking for some answers, yeah.
Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I'll follow. Oh, we are the children of the sun. That's all you need to know.
Team stuck in limbo, like Freddy, Bruno, and Ringo. I saw the signs and symbols, but that top down on my yellow ride. That bitch hate on my bimbo. I'm yards away from that milestone. International downtown, put me through a Miro. When you Instagram and your iPhone, from yellow bricks and then brownstones. I ring bells, I'm household. Look at all the rappers we outsold. So keep your mouth closed and yeah.
How did I become so jaded? Maybe all these insecurities are making me feel naked. Feel like Harry did in Vegas. Had my privacy invaded. That's a liberty, a pity, the epitome of what fame is. Priests up in my parish keep on putting me in their prayers. Swear I'd never sell my soul. My pride and dignity is too major, yeah. We rarely ever get no second chances after a lifetime of regret. I'm just looking for some answers, yeah.
Lay down your head, you're not alone. Anywhere you go, I'll follow. Oh, we are the children of the sun. That's all you need to know.
Shine the sun. I know one day our time will come. Bought a camera to capture these cinematic nights. Still don't satisfy my appetite for this lavish life. Tell me, doctor, am I fit for all these flashing lights? And Michael said it doesn't matter if you're black or white. Look at the colors, the sun to the sun above us. All we have is each other in case you happen to wonder. Let's go.
Lay down your head.
E rieccoci su Ho Visto Cose. Avete sentito come è stata annunciata benissimo in inglese, perfect.
Le lezioni mi aiutano.
Sì, e si vedeva già la differenza.
Benissimo, dai.
Allora, finalmente un Oscar è arrivato anche in Italia. Con un film che io ho visto, con il nostro amico Tony Servillo, La Grande Bellezza. Comincia tu.
E direi che possiamo tenere questa base.
Eh sì, perché questo esprime il film.
Va bene, dai, torniamo seri. O teniamo questa per l'intervento.
Dai, teniamola per l'intervento. Un po' l'atmosfera di questo film che è arrivato a vincere gli Oscar tra i 4 film stranieri. Che però, allora, io ho guardato per informarmi un po', insomma, ho visto il film, ho visto anche la serata in diretta degli
Oscar.
Alle 4
della mattina.
Ok, no, l'ho registrata, però l'ho vista, tradotto ovviamente in italiano, e devo dire che i 4 film che erano in concorso per vincere l'Oscar come film stranieri, tra cui La Grande Bellezza, gli altri 3 sono stati praticamente squalificati.
No, come mai?
Perché uno è pakistano, non so bene di dove, ma non è considerato uno stato. Comunque non è giudicato per... non può concorrere per vincere gli Oscar. Quindi già di suo era sbattuto fuori.
Addio, ci vediamo.
Addio. E invece gli altri 2, di cui uno era quello olandese,
danese,
bravo,
il sospetto,
erano praticamente, sono state idee copiate da film già prodotti in America.
Però io, rompendo una lancia in favore del sospetto, io avrei detto che il vincitore sarebbe stato lui, perché è veramente un film fatto bene, un attore che in Italia è un po' sconosciuto, che per intenderci è il protagonista della serie Hannibal, nonché il super cattivo di Casino Royale, ed è veramente un film che spacca, è un attore che spacca.
E infatti consigliamo di vedere, ovviamente La Grande Bellezza è italiano, è bello, c'è Tony Servillo che io amo profondamente.
Diciamo che vincere, quando vinci l'Oscar, è un po' come quando vinci i mondiali, tutti salgono sul carro dei vincitori e si festeggia, dai.
Sì, infatti, però comunque le critiche su questo film in Italia non sono state poi così leggere.
No,
quando
infatti
è uscito avevano già detto che assomigliava a un vecchio film di Fellini, La Dolce Vita, che però piace in America.
Quel mondo lì romano.
Quel mondo della movida romana, del ho passato la vita a ballare tutta la notte, piace.
Piace, e infatti ha vinto l'Oscar, meritatamente, non diciamo sicuramente di no. Ha vinto anche l'Oscar 12 anni schiavo, come miglior film, e ha vinto l'Oscar Lupita, che è la non protagonista di 12 anni schiavo, che ha vinto rubando l'Oscar alla nostra amica, alla Jennifer.
A me piace, io ti dico, visto 12 anni schiavo, non sono uscita dal cinema dicendo oh, il film più bello che abbia mai visto, però mi è piaciuto, lei, cioè mi ha commosso davvero, lei è stata molto brava.
Sì, io non sono d'accordo, nel senso che la Jennifer poteva vincere anche quest'anno e sarebbe stata una cosa veramente interessante vincere per 3 anni di fila.
Io devo dire una cosa, perché sono in lutto, perché il mio amore DiCaprio non ha vinto l'Oscar.
Ecco, DiCaprio, però anche questa cosa, ok, non ha vinto DiCaprio, ha vinto Matthew McConaughey con
Douglas,
Dallas Buyer, che infatti io avevo già preventivato la sua vittoria perché è un film fantastico, e ha vinto anche Jared Leto come miglior attore non protagonista.
Che faceva la donna?
C'è un trans. Però, Jared Leto che è considerato da me medesimo l'uomo che non invecchia mai, perché ha una faccia eterna praticamente.
Speriamo di diventare, adesso gli chiedo la sua dieta, esatto. No, però lui con quei capelli
da,
cioè,
Gesù Cristo,
sembra Gesù ma versione giovanile, perché 40 anni, eh no, dico, ne dimostra 30,
esatto,
ma ne ha 40.
Esatto. E niente, Leo ancora quest'anno non ha vinto, povero Leo.
Infatti si vedeva la foto, l'hai vista quella, c'è una foto bellissima che gira su Facebook.
Where is my fucking Oscar?
No, proprio una foto dove c'è lui che piange perché non ha vinto l'Oscar.
Però dai Leo, obiettivamente, hashtag stai sereno, cioè... Sei ancora giovane, sei ricco da far schifo, secondo me prima o poi lo vinci l'Oscar.
Sta con le modelle,
cioè.
E poi se, per quanto può valere per me l'Oscar c'è, è tuo, guarda, tutta la vita.
Sì, e poi cos'altro è successo? Ah, la Jennifer è caduta ancora, tutti gli anni lei cade, ricordiamoci che l'anno scorso salendo a ricevere la statuetta per il lato positivo ha piantato una balta, e quest'anno scendendo dalla macchina è inciampata di nuovo. Altra cosa interessante, il famoso selfie di Ellen DeGeneres.
Bellissimo,
che poi si è scoperto essere tutto una cosa un po' organizzata, tant'è che la Apple, per farsi inquadrare l'iPhone, ha sganciato fior fiore di quattrini, perché ricordiamoci che in America nulla è fatto per caso.
Infatti anche la pizza, perché hanno dato la pizza ai candidati all'Oscar, era di Mario, il super pizzaiolo americano.
E niente, dai, però è stata una bella serata, e poi obiettivamente gli Oscar sono un argomento che a noi che facciamo radio piace, perché ti riempi la bocca di nomi, di cose, insomma, si presta bene.
Poi amiamo il cinema noi.
Amiamo il cinema, si sente. E niente, potevamo mettere una canzone di Jared Leto, dei 30 Seconds to Mars, visto che l'abbiamo nominato, ma noi siamo più alternativi e mettiamo una canzone dei Baustelle, Gli Spietati, che per chi non lo sapesse è un famoso film di... Clint Eastwood, che nel 1992 ha vinto l'Oscar. Gli Spietati.
Vivere così senza pietà, senza chiedersi perché, come il falco e la rugiada, e non dubitare mai.
Non avere alcuna proprietà, rinnegare l'anima come i sassi.
Gli spietati salgono.
Spietati dei Baustel.
Gran pezzo, citando il grandissimo Clint Eastwood con gli Spietati.
E infatti
film.
Noi Baustel li mettiamo spesso.
Troppo,
perché ci
forse.
Piacciono.
Forse li mettiamo anche troppo, direi. E niente, torniamo a parlare di cose che sicuramente vi serviranno nei vostri apericena. E parliamo di un nuovo reality che si chiama Masterpiece. È un nuovo reality di Rai 3 che ha anche sempre lui dei giudici, come tutti naturalmente.
Sei fuori.
No, non c'è il signor Briatore, perché il signor Briatore in questo reality non c'è, però ha dei giudici altrettanto severi.
E poi il piatto fa cagare.
No, non è neanche cracco, è un dei giudici un po' più letterati, diciamo.
Non è Masterchef, insomma.
Non è Masterchef e non è The Apprentice, ma è un programma che tratta di libri, un reality, un talent show che tratta di libri e che permette a giovani, più o meno giovani scrittori, di cimentarsi nella scrittura e cercare di vincere un premio che non è in denaro, ma fa gola a uno scrittore, cioè 100.000 copie pubblicate del proprio romanzo da parte di Bompiani, una casa editrice abbastanza, insomma, nota.
Quindi anche per farsi pubblicità, insomma.
Per farsi pubblicità e per riuscire a realizzare un proprio sogno. È un programma molto, diciamo, raffinato, logicamente, va in onda su Rai 3, che non è proprio la rete ammiraglia che tutti noi guardiamo, però ne vale la pena, perché è veramente un programma che fa vedere come gli scrittori creano in poco tempo anche delle brave storie.
E infatti ci sono anche delle prove, ci sono delle prove a tempo, delle prove in cui devono convincere i giudici che, insomma, il loro libro valga la pena di essere pubblicato. E tipo ce n'era una molto divertente in cui dovevano scendere con un ascensore o salire, insomma, in cui in questo minuto dovevano spiegare perché il loro libro era così interessante e convincere il giudice a pubblicare, insomma, sì, a dare un punto, diciamo, a loro.
C'era una prova in cui in un minuto, in due minuti, dovevano scrivere un messaggino su un argomento, perché lo scrittore, a quanto pare, si vede anche da come scrive i messaggini, insomma.
Tu sei un poeta.
Io con i messaggini sono un poeta. E niente, ci piaceva, guardatelo, perché secondo noi è qualcosa che vale la pena.
La domenica sera
su Rai 3 in seconda serata, cioè parte intorno alle 10:30. Bia, non mi guarda così, però
io,
sai,
dormo a quell'ora.
Però dai, si può guardare questa cosa, anche perché ci spiega fondamentalmente come la scrittura sia cambiata nel corso del tempo. Non c'è più il messaggio nella bottiglia.
I'm
Cosa ci scriviamo nel messaggio nella bottiglia?
Non lo so, dai, ci scriviamo che oggi sta andando bene, sta andando tutto liscio come l'olio.
Io ci scriverei qualcos'altro, comunque sarei più profonda.
Vai.
Comunque devo dirti una cosa, perché ieri ho passato la mia giornata, ovviamente in modo inutile perché ero sdraiata sul divano, a leggere questo sito. Basta andare su Google e scrivere in segreto e mi capirete. Una volta che avete aperto questo sito,
la vostra vita avrà un nuovo inizio, diciamo.
Massima, sapete quando siete sul divano che non sapete cosa fare, che tutto vi sembra un po' noioso? Ecco, questa è la rivelazione. Come il tè con i biscotti, insomma.
Che cos'è in segreto? Spiegalo a me.
È questo sito dove tutti, cioè chiunque può pubblicare in modo anonimo, quindi dicendo solo l'età e il sesso, quindi uomo o donna, svelando il suo segreto più profondo. Adesso io magari posso dire, non so, ieri sono uscita senza mutande, ma voi dite, ma mettono questo tipo di segreti? No.
In confronto, questi sono cose da suora.
Cioè, mettono della roba che io ti giuro, il mondo si è aperto. Tipo, adesso posso raccontarne qualcuna.
Sì, basta che siano
pudiche. Sì, sono abbastanza pudiche. Una che a me è rimasta davvero impressa, soprattutto perché io ho dei gatti, e quindi mi sono immedesimata in questa vicenda, in cui due amici, di cui uno aveva un gatto, e si sono trovati a casa di questo ragazzo. Il suo amico ha pensato che gli scappava da defecare, insomma.
Il bisogno grosso.
E non è andato in bagno, l'ha fatto nella lettiera del gatto del suo amico. La cosa divertente qual è? È che al ritorno dei genitori, questa cosa ovviamente neanche l'amico la sapeva, al ritorno dei genitori, vedendo questa cosa dentro la lettiera del gatto,
un po' anormale per un animale di tale stazza,
sì, hanno portato il gatto dal veterinario perché avevano paura avesse qualche malattia. Cioè, questa cosa mi ha...
Piccoli segreti tra amici. Chi non ha mai fatto la cacca nella lettiera del proprio amico?
Cioè, e poi però ha detto che la concludeva dicendo: ho confessato al mio amico che il suo gatto era sano ed ero stato io.
Sì, diciamo che in segreto verte soprattutto su un tema che è quello sessuale, diciamo, coppie, mica coppie. Però è veramente una cosa divertente che merita una spiracciatina.
Sì. No, e poi ce n'è una, altri due, dai, ve ne racconto.
Vai, veloce, altri
due. Uno velocissimo, dove c'è questa maestra, professoressa più che altro, che dice che lei in classe fa le puzzette e dà la colpa agli alunni. Cioè, io mi sono immaginata questa qua che dà libero sfogo ai suoi problemi, insomma, e dopo dice: Antonio, cosa hai fatto? Senti che odore, aprite le finestre. E tu dici, cioè,
che persona infame.
Che brutta persona.
Che brutta persona.
Oppure ce n'era un altro di questo qua che dice: tutte le mie amiche vanno dietro a questo ragazzo, tra l'altro più piccolo di noi, e lui è molto fighettino, insomma, la collanina, il braccialettino, e girano voce che sia gay. Ma quando dicono a queste ragazze qua che gli vanno tutte dietro che lui effettivamente è gay, tutti dicono: no, siete solo invidiosi perché lui è bellissimo, lui è super corteggiato. E questo qua dice: in realtà io me la rido perché sono il suo moroso.
Sono quelle scoperte che lasciano un po' così, col fiato sospeso.
Sì, però state attenti perché qualcuno ha scritto: coglione, sei il mio fidanzato, la prossima volta non scrivere così tanti dettagli che ho capito che mi hai tradita.
Sì, diciamo che per scrivere su questi social, chiamiamoli social, ci vuole una mancanza di fiducia nei propri amici e nella propria famiglia, dai, obiettivamente.
Vabbè, ma molti sono segreti secondo me inconfessabili, cioè c'erano delle cose che avrei avuto paura a leggerla ad alta voce, davvero.
Però ti assicuro che la fiducia è alla base di tutte le famiglie.
Mi sono cagato addosso.
Cioè, capisci? È una cosa importante. Una cosa così tu non la diresti.
A te la direi.
Allora, alla fine, l'importante è quindi è avere fiducia e confessare tutto per tempo, no?
Se c'è qualcosa di cui mi volete parlare, se nascondete segreti, racconti, bugie, questo è il momento di metterli in tavola. E se dite la verità a me e a vostra madre, non ci arrabbieremo.
Ho nominato il nome di Dio invano a scuola.
Ho detto che non mi sarei arrabbiato e non sono arrabbiato.
Ok, bene. Quando c'è stata la visita allo zoo mi sono fatto leccare da una capretta il pisello.
Ma come si fa,
tesoro,
a far...
Hai promesso di non arrabbiarti, ok? Queste sono parole oneste.
Ok, forse speriamo sia tutto.
Ho bevuto una birra col vecchio motociclista del quartiere e mi ha fatto toccare le tette di sua moglie.
Oddio!
Si dice petto.
Al centro commerciale mi nascondo sotto le scale e faccio foto sotto le gonne delle donne. In un cassetto ho un album pieno di foto di vagine. Una volta mi sono messo una lucciola nel sedere.
Perché?
Per far luccicare le scorregge.
Radio Revolution, già bel, e vorrei dire anche l'autore, ma dopo il mio corso di inglese, è così difficile.
Esatto, è ancora un corso base, quindi non possiamo dire l'autore.
No, perché nella pausa stavamo pensando come si dirà l'autore.
Clingaid,
penso.
Del mitico, miticissimo, grandissimo. Dai, bella canzone però.
Bene, sì.
Torniamo a parlare di cose che vi faranno veramente dire ho visto cose, perché finalmente dopo anni e anni e anni l'Iran, che diciamo non è proprio una terra di larghe vedute, senza offesa per nessuno, ha deciso di liberare le reti wifi e liberare i social, cioè nel senso da oggi in Iran si può usare Facebook tranquillamente.
Sì, perché prima se tu andavi su Facebook o guardavi la televisione satellitare, cioè era una cosa illegale, ti arrestavano.
Esatto, non era illegale crearsi un profilo su Facebook, ma era illegale utilizzare la piattaforma che metteva Facebook online, in linea, quindi fondamentalmente commettevi reato. Il presidente della comunicazione iraniana ha detto basta ragazzi, è ora che anche noi ci modernizziamo un po', anche perché il ministro della difesa utilizza Facebook, i figli del ministro dell'economia utilizzano, insomma è ora che possiamo liberamente utilizzare questo strumento. Adesso io sono sicuro che l'Iran sia un paese molto bello, assolutamente. Diciamo che ho come l'impressione che da quando inizieranno a utilizzare Facebook sorgeranno i primi problemi.
Dipende quello che stai morendo?
Sì, scusate, ho avuto un attimo.
Ho perso il mio amico.
No, sorgeranno un po' di problemi perché sai che Facebook è la prima causa di rottura di matrimoni in Occidente.
Beh, adesso.
Quindi, cioè, ti
penso che il loro problema non sia quello quando sorgeranno i primi veri
no,
problemi.
Però, ti immagini se in Iran si scopre una rottura tramite Facebook? Gli tagliano le mani a quel povero uomo, quella povera donna.
Quello sì, è vero, perché loro non sono come noi in Italia, insomma.
Eh sì, che noi siamo avanti. Abbiamo dei illuminati come Giovanardi, noi, quindi figurati. No, no, e poi sicuramente inizierà quello stress da Facebook, perché i social però ti stressano obiettivamente.
Io non ci vado mai, prima.
Ma tu sei una delle poche, perché chi ci va è stressato, perché vede l'amico che mette una cosa a cui non è stato invitato, quindi se la prende, vede l'amica che ti piace, che sta con un altro, insomma, ti stressa.
Però è utile, perché io conosco Matte e lui ogni tanto arriva con una chicca. Oh ma, l'hai visto il tipo? Oh ma, si
certo.
Baciava una tipa che...
Certo. Facebook nasce per farsi gli affari degli altri. Cioè ragazzi, parliamoci chiaro, è inutile che mi vengano a dire che metto Facebook e intanto metto il profilo privato. No, cade la struttura stessa di Facebook se metti il profilo privato, no?
No, vabbè, è fatta apposta, dai, perché tu magari non vedi un amico da tanti anni e vuoi sapere i fatti suoi, per altruismo, non per curiosità o
esatto.
Per spettegolare.
E poi inizieranno quelle patologie anche in Iran legate a Facebook, sai, perché ci sono proprio delle ossessioni, della gente che passa delle ore su Facebook e si distacca un po' dalla realtà.
A noi non capita.
A noi non capita perché noi stiamo sereni, hashtag stiamo sereni.
Bravo.
E niente, dai, io sono contento per l'Iran, come spero che in Iran ampino le loro vedute, come la Russia naturalmente, che è molto disponibile, in modo tale che nascano pezzi di questo tipo, di questo spessore, come le Cerebro, per esempio.
I'm so super, super, duper, I'm the front going round.
Ed eccoci tornati a Radio Revolution. Ho visto cose, il programma che vi fa sgranare gli occhi. E per farlo oggi utilizziamo un VIP, Bea, vero?
Sì, per la prima volta nel nostro studio. Sono un po' in imbarazzo.
Perché prima hai sbagliato il suo nome per caso?
No. Io lo so, si chiama Massimiliano Parenti.
Giusto,
non Palati, vante.
Va bene. Allora, perché l'abbiamo invitato qui? Dobbiamo chiederci questo sicuramente.
Cosa ha fatto? Allora, lui è di Parma.
Giusto.
Ti chiami Massimiliano.
Sì.
Che scuola
o
hai
Max
fatto?
Max, preferisci?
Max,
io ho fatto,
dai, così me lo
l'Ulivi, qua, al Liceo Scientifico di Parma. Dopodiché ho scritto un primo romanzo in quarta liceo, che è uscito, ha avuto, diciamo, delle buone recensioni. Adesso che sono passati 3 o 4 anni, è pronto quello nuovo, che è uscito in ebook, che si chiama L'Era della Cenere.
E infatti l'abbiamo chiamato per raccontarci un po' la sua storia, perché appunto ha scritto questo romanzo che ha fatto un discreto successo, soprattutto come download. Infatti è stato scaricato. No, scherzavo.
Beatrice, però perché mi fai fare queste figure con la gente importante?
No,
perché?
È stato
scherzo. Ha avuto buone recensioni su internet, nel senso che è stato all'interno di una classifica di libri che hanno avuto buone recensioni, però il primo libro è stato pubblicato solo cartaceo.
Ah, solo cartaceo, invece il secondo.
Il secondo invece
è
solo ebook. Però
verrà stampato anche
speriamo,
quello.
Speriamo.
E intanto lui sta già scrivendo anche un altro libro, quindi è sempre super impegnato.
Quindi esatto. Mentre noi siamo qua a giocare,
a fingere di studiare, perché lui adesso sta anche frequentando l'università, tra
di
l'altro,
sì.
Che ti stai laureando.
Sì, manca ormai qualche esame e poi il triennio è fatto, diciamo.
Ecco, vedi,
speriamo.
Perché è un VIP lui, ci batte in tutto. E niente, allora se vuoi raccontarci un attimo la trama del tuo ultimo libro, insomma.
Allora, Re della Cenere è una storia ambientata, non viene specificato in quale luogo, si capirà più avanti che è un'isola. Il protagonista si chiama X, non ho voluto dargli un nome, insomma, e la storia è di questo avvocato, un avvocato molto ambizioso, che a un certo punto, un giorno come tanti altri, il tempo si ferma nel suo mondo e lui è l'unica persona in grado di muoversi all'interno di questa dimensione in cui è come essere all'interno di una fotografia. E questo causerà, diciamo, dei disagi esistenziali al protagonista, a problemi di morale, a problemi di riflessione sulla sua vita. Insomma, diciamo che ho voluto trattare una tematica soprattutto morale.
Bello, dai.
Ti interrompo, è un po' come quando Bart Simpson compra l'orologio.
Bravissimo. Infatti la prima persona a cui l'ho fatto leggere mi ha detto: ma sai che c'è una puntata dei Simpson dove Bart ferma il tempo? Comunque hai capito, la trama è quella lì.
Ragazzi, vedete, alla fine si può...
I
Simpson sono come Elio e le storie tese, hanno una puntata per ogni cosa.
Bravo.
Anche per la guerra in Crimea, non so se avete visto.
Esatto.
È vero. Ma è stato difficile, insomma. Soprattutto io mi immagino davanti a un foglio bianco, come l'ispirazione.
Lancia la postazione.
Guarda, io sono uno degli scrittori notturni, diciamo. Posso definirmi scrittore, anche se insomma sono un pseudo
scrittore. No, per noi siamo scrittori.
Okay, grazie.
Come
male.
Noi siamo radiofonici. Radio speaker, scusa.
No, dicevo, io preferisco scrivere di notte, perché, non lo so, lo fanno molti scrittori, diciamo che si vede magari c'è un po' più di atmosfera e... Sì, ci ho impiegato 3 anni perché all'inizio avevo cominciato un altro romanzo che poi ho abbandonato, che ho lasciato nel cassetto, e ho cominciato questo e ci è voluto il suo tempo, anche perché è una prima stesura e non va mai bene di solito, c'è sempre da rifare, da creare i personaggi, i dialoghi, e diciamo che soprattutto qui, diciamo, ho cercato di darci un certo taglio, insomma, un po' filosofico, se me lo si permette, diciamo.
Visto che studi anche filosofia, mi sembra
sì.
Degno.
Ma quindi ho una domanda io, guarda, mi è sorta così. Quando tu fai leggere il tuo libro, suppongo, a qualcuno, cioè poi dei suoi pareri, te ne fotti... No, non si può dire fottati. Te ne interessi o dici, vabbè, dai, ci penseremo...
Ma guarda, io ti dico, la cosa che per me è importante è che una persona non mi dica semplicemente mi è piaciuto o non mi è piaciuto, perché allora vuol dire che non ha tratto niente dal mio libro. Io voglio che una persona tragga qualcosa e possa dire... Questo libro mi ha lasciato questo. Già il fatto che un libro ti lasci qualcosa, secondo me, vuol dire che questo è un bel libro. Poi dopo, certo, le critiche ci stanno, perché vuol dire anche i grandi capolavori non sono piaciuti, o almeno non ho la presunzione di esserlo,
no.
Però neanche i grandi capolavori non sono piaciuti a tutti. Per cui, insomma, io ho apprezzato molto, ad esempio, alcuni... Per adesso, insomma, adesso è appena uscito, l'hanno letto poche persone... Però ad esempio alcuni miei amici mi hanno detto che secondo loro è un'opera veramente molto interessante, che dà tantissimi spunti in ogni ambito, per cui le recensioni che mi hanno fatto, diciamo, mi hanno dato delle soddisfazioni.
Positive.
Sì, positive, dai, diciamo.
E poi le critiche aiutano a crescere.
Assolutamente sì.
Noi che di critiche ne prendiamo
a Colpa di Matte, perché... Io sono perfetta.
Va bene, dai.
E adesso, quindi sta uscendo invece, hai già scritto invece un altro libro?
Beh, diciamo che, allora, questo qui è il terzo libro che ho scritto ed il secondo che è stato pubblicato.
Ok.
E il primo ancora nel cassetto, lo pubblicherò quando avrò 40 anni, forse, perché va messa a posto, insomma, una scrittura ancora un po' infantile. E adesso ho appena iniziato a scrivere il quarto, però ancora vado lentamente perché preferisco passare questo periodo a pubblicizzare il libro che è appena uscito, perché sennò se mi faccio prendere dei nuovi progetti finisce sempre così, che credo tanto in un progetto e poi quando arriva il momento di farlo uscire succede che mi dedico ad altro e non dedico l'attenzione che dovrei. Okay. Quindi questa volta mi dedicherò a Ora della Cenere perché credo veramente tanto in questo progetto.
E ci dicevi che ti trasferirai a Vienna nell'anno
prossimo.
Sì,
diciamo che l'idea è questa, siccome uno dei miei tanti sogni che ho è anche quello di diventare un giorno lontano professore universitario di filosofia, mi piace, a ottobre probabilmente, insomma, avuto il beneplacito della famiglia, si può andare a Vienna a fare la magistrale, però ancora tutto in forse, per cui diciamo che sì, si può fare.
Beh, cervelli che scappano, vedi?
Si può fare, alla fine torna questo programma che ci ha un po' lasciato l'amaro in bocca, Bea.
Sì, perché lui ce l'ha fatta.
Lui ce l'ha fatta.
No, non ancora, ancora lunga la strada.
Beh, insomma, ha già pubblicato due romanzi, insomma.
Ma nel frattempo che aspettiamo che lui torni e noi magari siamo nel nuovo studio per presentare l'ennesimo libro, noi partiamo da una canzone scelta logicamente dall'ospite.
Dall'ospite,
un
ovvio.
Classico degli anni 90 dei Blink 182. What's my age again? I took her out. It was a Friday night. I walk alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. But then I turned on the TV and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? On the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still more of these red night phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? E i Blink fanno sempre la loro sporca, scusate per questo incespicamento, sporca figura, e siamo tornati col nostro Vips, vero Bea?
Che Massimiliano.
La Bea è in adorazione.
No, cioè a me piace un sacco, guarda, carinissimo. E infatti abbiamo, durante la pausa, noi abbiamo chiacchierato lontani da Matte perché è invidioso oggi. Allora, stavamo appunto dicendo se è uscito questo nuovo libro su ebook. Se vuoi raccontarci meglio un attimo, magari i personaggi, come si svolge bene questa vicenda, anche per incuriosire un po' tutti quelli che ci stanno ascoltando, perché dovrebbero leggere il tuo romanzo?
Ma allora, incredibilmente la prima parte dell'Era della Cenere è basata su un solo personaggio, quindi abbiamo, diciamo, l'intera riflessione del protagonista sulla sua vita, su certe sue azioni morali. Mentre più avanti compariranno subito due personaggi che sono una sorta di demoni, diciamo. Uno che, diciamo, segue la morale, un altro che non segue la morale nostra. E avranno continui rapporti con questo, col protagonista, che cercheranno di portarlo sulla loro strada, diciamo. Più avanti, nella seconda parte, invece entrerà un altro personaggio che è un ragazzo giovane, anche lui sopravvissuto a questo mondo senza tempo. E per quanto riguarda, diciamo, i tempi attuali, sto cercando adesso di portare delle ceneri in pubblico, magari inizialmente di Parma, per cui ho cominciato a pubblicizzare sui social network. Ad esempio, ho una pagina per chi mi volesse seguire, che basta scrivere il mio nome, Massimiliano Parenti.
Che abbiamo imparato.
E non palati. Per cui, se qualcuno volesse seguire i miei scritti, tra l'altro faccio anche il giornalista per un settimanale di Parma, per cui ogni settimana esce un mio articolo e lo posto sempre per chi volesse leggere, naturalmente, di attualità politica.
Fa anche il giornalista. Ma dove l'abbiamo trovato?
E anche l'allenatore di calcio.
È anche sportivo, studioso, scrittore, giornalista, cioè...
No, vabbè.
Ci batte, direi. Ci batte.
Ma infatti questa intervista dopo non la mettiamo.
No, infatti. Posso chiederti una cosa? Come mai hai deciso di non dare un nome al protagonista?
Dunque, perché... Ma per due motivi. In realtà il nome compare, ma molto più alla fine. E diciamo che, insomma, in un certo senso bisogna leggere, perché non voglio svelare troppe cose. Un'altra cosa è il fatto che ho cercato di rappresentare come questa persona possa rappresentare chiunque. Infatti la X, diciamo che è una delle variabili della matematica, per cui può rappresentare in questo caso una persona qualunque. Quindi, insomma, non ho voluto dare un volto, un'identità a questo personaggio.
Bella come idea, ti è venuta così mentre giocavi a calcio.
Sì, esatto, più o meno.
Io ho una domanda: come decidi un personaggio? Cioè, vieni influenzato dalla tua vita, ma dico reale, ma qualsiasi cosa, film, cioè, perché per esempio io, quando penso a queste puntate, perché
strano, ma ci pensiamo,
cioè, ho dei flash su cosa voglio dire, e però di solito sono flash legati, non so, a un telefilm, piuttosto che una serie,
Guarda, io ti dico, io non credo che un personaggio possa venire fuori dal nulla. La cosa che secondo me è interessante, abbastanza curiosa, è il fatto che io molto spesso, per creare i miei personaggi, vabbè, in questo formato ce ne sono pochi, in Anarchia 61 ce ne sono un po' più articolato, comunque è il fatto che io molto spesso noto magari dei piccoli atteggiamenti di persone qualunque, che può essere come muovono le mani, come hanno la forma degli occhi, qualcosa che mi colpisce particolarmente, e da lì non so come dire, il personaggio si crea da sé, crea un'identità, una sua forma di dialogo, una sua storia, una sua infanzia, un suo carattere, e dopo questo deve rimanere coerente naturalmente all'interno del romanzo, che è una cosa abbastanza difficile, perché ad esempio per la questione dei dialoghi, due personaggi molto diversi devono cercare di essere sempre coerenti, almeno nel modo di esporre il loro dialogo, e non è molto facile. Infatti, ci ho provato.
Beh, però si vedrà anche l'evoluzione della tua scrittura, insomma, in questi due romanzi.
Sì, secondo me L'era della cenere, secondo me, è scritto molto meglio. Anarchia 61, vabbè, l'avevo scritto,
eri ancora giovane,
6-7 anni, è un po' infantile, ma comunque secondo me è una storia scorrevole, carina, diciamo.
Ma come ti è venuta l'idea? Domani scrivo, cioè, perché a noi, nel senso, tante volte uno dice magari scrivo qualcosa, però dopo 5 pagine uno si perde.
Guarda, io ho cominciato a scrivere quando avevo 7-8 anni, è una cosa che ho sempre fatto, cominciato con piccole storie, non so, storie horror, no, classico, magari, sì, non so, vedevo Dragon Ball e creavo per qualche personaggio, così. Poi dopo, a 13-14 anni, ho già cominciato a scrivere, a fare, diciamo, dei grandi progetti, per cui inventare personaggi, a creare una storia, e dopo, insomma, lentamente sono riuscito a creare questi due romanzi, insomma, di cui, insomma, vado abbastanza orgoglioso, perché comunque...
Beh, insomma...
mi fa piacere.
Vabbè. Domanda puramente così tecnica, perché io sono una persona venale. Come si pubblica un romanzo? Cioè, vai da uno e dici: guarda, mi pubblichi questo romanzo.
Guarda, questa è la parte più difficile. Allora, partiamo dal presupposto che, soprattutto in Italia, se non voglio fare una critica classica, critica alla società, però tendenzialmente si dice che ci siano più scrittori che lettori. E insomma, diciamo che questa lettura non è lontana.
Avvocati che cause.
Esatto, una roba del genere.
Più biologi che.
Infatti, va. Vienna.
Allora, pubblicare per un autore esordiente a un grande editore, diciamo, è impossibile.
No, perché Matteo sta facendo dei gesti.
Lo stavo invitando a stare più vicino al microfono.
Ah, ok, adesso ho capito il gesto. Pensavo volessi vedere se funzionava. No, e quindi è impossibile per un autore esordiente, perché non vengono neanche letti, non vengono neanche presi in considerazione. Allora, per il primo romanzo, praticamente, mi è stato chiesto, magari per i 18 anni, preferiresti, non so, se dovessimo farti un regalo, cioè, mi hanno detto, per un regalo, preferiresti, non so, una macchina o usata
o un romanzo pubblicato.
E io ho scelto un romanzo pubblicato, grande. Per cui l'ho fatto pubblicare da una casa editrice di Parma, che è una casa tipografica che si chiama Casa Editrice Silva, che... E da lì ho fatto pubblicare queste 1000 copie inizialmente, che sono state distribuite in tutte le librerie di Parma, ha avuto un buon successo. Mentre per quest'ultimo romanzo ho deciso di prendere un'altra strada, perché sempre per il cartaceo è molto in crisi, soprattutto in periodo di crisi economica, e ho deciso di fare questa diciamo nuova frontiera, anche se io amo sempre il cartaceo, che è l'ebook. Che insomma adesso comincerà a prendere
soprattutto fra
piede.
I giovani, esatto.
Però comunque va molto l'ebook, cioè sì. Adesso molti autori fanno sempre,
esatto,
un doppio,
esatto.
Il
adesso
doppio.
Molto spesso, esatto.
E poi magari penserai a stamparlo in caso.
Sì, adesso diciamo che per farlo sto cercando di vincere un concorso a cui ho mandato questo romanzo, che si chiama Big Jump, per cui per chi volesse sostenere la mia causa e far vincere il Re della Cenere, ci sono ancora 2 settimane di tempo per votarlo e per farlo arrivare tra i primi 10, che diciamo questi primi 10 verranno letti dalla Rizzoli, che leggerà il vincitore e lo pubblicherà su cartaceo.
Noi dopo lo facciamo.
Noi lo facciamo sicuramente.
Non in diretta, grazie, perché grazie, non ragazzi. Siamo in diretta, ma dopo lo facciamo.
Quindi dai, allora direi che ormai però si è fatta una certa. Noi staremo qua per delle ore, ma
io con lui ci sto.
Esatto, ci sta. Ripetiamo, Bea, ripeti tutto senza sbagliare.
Allora, Massimiliano Palazzo.
No!
No! Me lo so scritto. Parenti. Ha scritto Re delle Ceneri e Anarchia 61.
Giusto.
Anarchia 61 è stato il primo romanzo, il secondo è stato Re delle Ceneri.
Perfetto.
Senza leggere.
E dobbiamo andare,
guarda,
a votarti su
Big Jump.
E come si scarica su l'ebook?
Volendo su Amazon, per scaricare l'ebook basta scrivere Il Re della Cenere e... dopo, scaricando l'applicazione Kindle, che è gratuita, ci vuole un minuto, uno può leggerselo tranquillamente sul suo PC, sul suo computer.
Ok, dai,
okay, perfetto.
L'abbiamo stalkerato.
Ah, costo, no. Il costo è 5 euro.
Vabbè,
che
ma
dai,
ragazzi,
dai.
Ragazzi, 5 euro.
Io gliene darei 10, guarda, per la simpatia.
Ma la Bea forse gli darebbe anche qualcosa.
Dai!
E salutiamo i nostri teleradio ascoltatori. Ci vediamo giovedì prossimo, perché noi usciamo sempre di giovedì. E niente, dai.
Niente.
Seguiteci.
Grazie
su
mille per avermi chiamato.
Grazie a te.
Grazie, ciao a tutti.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.